La buona novella non è altro che l'abbraccio di tutti gli incontri che Gesù fa nella sua vita. Il Vangelo ha questo come centro, l'arte della relazione di Gesù, perché non è altro che il volere da parte di Dio di dirci cosa è veramente essenziale nella vita. E quello di più essenziale è per noi sono le relazioni. Gli incontri che noi abbiamo fatto ci fanno crescere, ci dicono chi noi siamo e chi dobbiamo essere e chi diventeremo. Allora, in tutto il Vangelo, tutti e quattro gli evangelisti fortemente raccontano tutti gli incontri con le persone che Gesù ha vissuto, ha fatto esperienza, perché l'arte della relazione è il cuore del Vangelo. Cioè, ci sta dicendo chiaramente Gesù che quanto più impari io a relazionarmi con l'altro, tanto più sarò felice, tanto più me la caverò meglio nella vita. Non possiamo fare a meno di relazionarci tra noi, di creare rapporti, di lanciare legami tra noi. Per quanto noi pensiamo di bastare a noi stessi, di voler fare tutto da noi e voler chiuderci in noi e viverci le nostre solitudini, c'è sempre quel desiderio, quella natura umana impressa da Dio dentro di noi che ci riporta a gettare ponti con gli altri, in qualche modo a creare dei legami, a creare delle relazioni. E allora tutto il racconto del Vangelo insiste fortemente su questo. E quello che abbiamo ascoltato oggi è uno dei più belli, l'incontro tra Gesù e questa donna samaritana. È un incontro particolarissimo che ci dice i sentieri da percorrere per nutrirci nelle relazioni. In qualche modo è come se il racconto che abbiamo ascoltato ci dicesse: ecco che cosa dobbiamo tenere a cuore, dobbiamo tenere in vita nelle relazioni tra noi. Innanzitutto, stupendo, dove avviene? Mi fa morire il Vangelo quando ci dà delle coordinate precise, sempre. È al pozzo di Giacobbe che tutto avviene. C'è un luogo ben preciso dove avviene questo incontro e dove Gesù aspetta questa donna. E anche un orario, era circa mezzogiorno. Mi fa subito pensare a quanto gli incontri che abbiamo fatto sono fissi nella memoria del nostro cuore. Se voi provate questa sera a pensare a quegli incontri che in qualche modo vi hanno cambiato la vita e vi hanno in qualche modo dato senso, vi hanno nutrito, vi ricordate esattamente il luogo dove è avvenuto questo incontro, la situazione, il tempo, perché il luogo e il tempo segnano fortemente il valore di quella relazione. Ci sono degli incontri che noi facciamo nella vita, delle persone che ci hanno così segnato e così in qualche modo coinvolto che non le dimentichiamo. Ecco perché Giovanni inizia questo Vangelo dicendoci: c'è per ciascuno di noi un pozzo di Giacobbe, c'è per ciascuno di noi un orario, un tempo, una situazione, un sentimento che stavamo provando. E allora mi piacerebbe che questa sera, come prima cosa, ciascuno di noi facesse di nuovo fiorire dentro di sé quegli incontri importanti che sono avvenuti nella nostra vita, quegli amori importanti, quei momenti che ci hanno segnato e che ci hanno dato la possibilità di andare avanti, di essere una soluzione a volte, di essere quella capacità di sciogliere quel nodo che forse ci portavamo dentro, perché ogni relazione scioglie i nodi. Perché guardate, le relazioni a volte risolvono un sacco di problemi. È un'arte relazionarci, questo è chiaro, non finiremo mai di imparare a relazionarci con gli amici, con le persone che amiamo. Non ci basta neanche una vita intera per imparare l'arte della relazione, eppure dobbiamo investire solo su quello. Se noi investiamo nell'imparare a sperimentare una buona relazione con gli altri, così cresceremo e così correremo anche il rischio di essere felici per sempre. Allora Gesù incontra questa donna. Geniale Gesù, in un gesto solo trasgredisce tre giudizi e pregiudizi morali degli ebrei. Perché a volte la mentalità dei giudizi e dei pregiudizi negli anni, nei confronti degli altri, ci impedisce di aprirsi. Invece Gesù, libero, perché guardate, una relazione è vera quando è libera e liberante, altrimenti non è relazione. Allora è un'altra cosa, è possesso, è morbosità, che non ha nulla a che fare con le relazioni vere e con l'amore autentico. Un'amicizia, un amore, si contraddistingue dal fatto che è libero e liberante. Gesù è libero. E allora sta lì. Tre cose trasgredisce con un solo gesto. Uno, parla con una samaritana, con un samaritano. Guardate ragazzi, per i giudei i samaritani erano la morte in persona, i nemici. Erano considerati lo scarto di Israele, erano considerati il popolo più abietto, più da emarginare, perché ladro, assassino, imbroglione, tutto quello che voi volete. Allora i giudei avevano scelto di non mettersi con loro, non sporcarsi con loro, perché erano considerati veramente gli scarti. Gesù libero, un pregiudizio, dal cuore. La persona è una persona, non può essere etichettata per quello che fa e per quello che ha fatto. Gesù distingue il peccato dal peccatore. Gesù è capace di distinguere l'errore dall'errante. Avranno potuto fare un sacco di robacce i samaritani, ma lui va al cuore. Seconda cosa, è una donna. Una donna, un uomo non poteva stare da sola così, a parlare con un uomo, a discorrere con un uomo, perché era una cosa scandalosa. Terza cosa in più, lui non era un semplice uomo, era il rabbì, era un maestro. Era considerato un rabbì di quelli che dietro ci andavano di discepoli. Quindi quando mai un maestro poteva parlare con una donna? Si svalutava da solo. L'avrebbero svalutato. Lui vola più alto, libero e liberante. Non importa per lui, perché lui ha un solo desiderio, quello di incontrare quella donna, ed ha l'unico desiderio di incontrarci così come siamo, tirando giù ogni tipo di etichetta, ogni tipo di giudizio e di pregiudizio. Comprendiamo quanto Gesù va al cuore della nostra vita. Non gli importa nulla dei giudizi e dei pregiudizi che gli altri possono avere su di noi o noi stessi abbiamo per noi. E lui incontra questa donna e comincia la relazione con lei. La prima cosa che fa, straordinario, gli dice: dammi da bere. Lui è Dio, lui è Gesù, chiede aiuto alla donna. Chiede aiuto a una donna samaritana considerata veramente un rifiuto, perché Gesù lo sa benissimo che spesso ciò che stiamo rifiutando oggi può diventare ciò che ci salva. Spesso le persone che stiamo rifiutando dalla nostra vita sono quelle che ci salvano. Spesso è proprio così. Quelle che stiamo allontanando, quelle che in qualche modo non riusciamo più a familiarizzare, potrebbero essere le persone che ci nutrono, per il semplice fatto che le stiamo considerando e allontanando. E Gesù lo sa. Allora chiedi aiuto, perché lui sa benissimo che l'arte della relazione si fonda sul chiedere, quello che noi non ancora abbiamo imparato bene. Anzi, noi pensiamo esattamente il contrario, che non bisogna mai chiedere. Eppure chiedere aiuto all'altro è l'esperienza d'amore, di amicizia, di profondità più bella, perché significa riconoscersi indigenti, bisognosi dell'altro. In una relazione d'amore, in una relazione di amicizia, d'affetto, necessariamente bisogna saper chiedere. E saper chiedere anche quello di cui ho bisogno. Chiedere un abbraccio, chiedere un consiglio, chiedere un aiuto. Noi difficilmente stiamo lì a dire aiutami, perché noi pensiamo che dobbiamo sbrogliarcela sempre da soli, che che i problemi bisogna risolverceli noi, e poi abbiamo imparato benissimo anche la scusa di dire: no, ma io non lo chiedo aiuto per non preoccupare, per non pesare all'altro, perché mi dispiace pesare sull'altro. E invece no, e invece è l'orgoglio e la superbia che ci porta a non essere umili e stare lì a dire: ho bisogno di te, ti chiedo aiuto. L'abbiamo ben mascherato questo bisogno e questa necessità, con l'idea di dire: ma io non voglio pesare sugli altri, io non ho imparato mai a chiedere. Bravo, comincia oggi, comincia a liberarti un po' di più, a essere anche più leggero nelle relazioni, imparare a chiedere, perché chiedere è un rischio, ecco perché noi non lo viviamo, perché chiedere significa mettermi nudo e aspettarmi anche un no come un sì, e siccome noi non vogliamo il rifiuto, non vogliamo stare lì in balia di un rifiuto, preferiamo chiuderci dentro di noi, cercare di risolverci il problema da soli. E che cosa viviamo? Il fatto di insoddisfazione in quella relazione. Allora Gesù, a scanso di equivoci, chiede: dammi da bere. A chi forse non poteva dargli da bere? A chi era considerato qualcuno che non poteva dare nulla? Perché forse anche noi dovremmo imparare a chiedere a chi in questo momento ci sembra la persona più inutile, più che non ci potrebbe dare nulla, perché forse è quella persona lì che ti darà l'acqua viva. Perché Gesù questo chiede alla donna, paradossalmente. Allora il chiedere penso che sia il primo passo, la prima esperienza necessaria per vivere una buona relazione. Poi Gesù continua, eccezionale. Gesù lo sappiamo tutti, lo conosciamo bene, non è uno di troppe parole, non è uno che gira a tondo ai problemi, va al nocciolo, va al cuore sempre della persona. Non è un po' come noi che prima di arrivare alla questione, al problema, sta lì a girarci attorno. A volte noi non affrontiamo il problema neanche per tutta la vita. A volte lo sappiamo qual è il nodo da sciogliere in una relazione d'amore, ma non lo affrontiamo, perché abbiamo paura di chiamarlo per nome, abbiamo paura delle conseguenze, allora preferiamo ammorbidirlo, preferiamo mascherarlo, con la consapevolezza che sappiamo qual è il nodo, qual è il dolore. E Gesù va al nocciolo e gli dice: va a chiamare tuo marito. Geniale. E la donna dice: ma io non ho marito. E Gesù: sì, è vero, hai detto bene questa volta, non hai marito, ne hai avuti 5 e quello che hai oggi non è tuo marito. Attenti, Gesù non vuole fare il moralista, a Gesù non gli interessa nulla della vita privata di questa donna, non lo sta dicendo perché dà un giudizio sulla sua vita e sulla sua etica. Gesù non è un moralista, non è un moralizzatore Gesù, quelli siamo noi che stiamo sempre lì a dare la morale su quello che si fa, sulla vita degli altri, abbiamo sempre da dire tutto moralmente. Ma Gesù gli interessa solo una cosa: qual è il dolore di questa donna? Gli interessa qual è l'insoddisfazione di questa donna, e va al cuore, perché sapete, il dolore di questa donna era uno: la sua incapacità di amare, la sua superficialità nell'amore, la sua disperazione a non riuscire ad essere fedele a una persona. Questo era il nodo, il dolore di questa donna. E Gesù è come se gli stesse dicendo: oggi vai al nocciolo, chiamalo per nome il tuo dolore, a me non mi interessa di nulla di quello che hai fatto, non sono nessuno per giudicare, Gesù non ha mai giudicato nessuno, quanto dovremmo imparare anche noi a non giudicare più nessuno per la sua vita privata e per quello che ha fatto, ma andiamo al cuore della persona, impariamo sempre a dire: chissà che lotta sta vivendo dentro quella persona per cui si comporta così, perché sta vivendo quella situazione, perché si è incappato in queste situazioni complicate. Gesù lo fa sempre e va al nocciolo, gli dice: chiamalo per nome il tuo dolore. E la donna lì si scioglie, perché forse era la prima volta che qualcuno non la giudicava e andava al cuore del dolore, perché Gesù era interessato a lei, a far sì che lei potesse ricominciare a vivere, potesse ritornare a camminare, perché una relazione autentica deve avere questo come cuore, come obiettivo. Noi dovremmo imparare a relazionarci con gli altri, andando al cuore, anche del dolore, così della gioia, e non stare lì a girarci attorno. E Gesù lo fa e lo chiede a noi. Lo chiede a noi e alle nostre relazioni. Forse è arrivato il tempo in cui dobbiamo smettere di girare alla larga da qual è il nocciolo della difficoltà. Questa sera potremo anche noi chiamarlo per nome. Qual è il dolore che mi blocca nei confronti dell'altro? Perché tra me e mio marito qualcosa non va? Perché tra me e mio figlio qualcosa non va? Con mio padre, con mia madre? Per qual è il nodo da sciogliere? Con quest'amico, con quest'amica? Come mai stiamo appesi? Come mai? Chiamiamolo per nome. Giochiamo a carte scoperte nelle relazioni e diciamo: questo è il dolore che sento dentro e ha un nome. Ed è uno il dolore, non sono tanti. Prova ad accoglierlo, a dialogare con le tue sofferenze, non girarci alla larga. E terzo passo che Gesù fa, meraviglioso, la donna si sente di fidarsi ormai, perché quando qualcuno ci accoglie per quello che siamo, tutti ci fidiamo. Quanto è bello vivere quelle relazioni libere e liberanti, che ci si sente accolti e non giudicati. Ma è il desiderio di ciascuno di noi, però dobbiamo cominciarlo a fare noi. Se vogliamo che l'altro ci accoglie così come siamo, noi dobbiamo accogliere l'altro per quello che è, non per quello che noi vogliamo che diventi. Perché se è un desiderio mio, io devo sforzarmi ad accogliere l'altro senza giudizio. E allora lei si fida, si comincia ad aprire, questa donna gli comincia a fare una domanda, gli dice: ma guarda, toglimi questo dubbio, perché siamo arrivati fino a questo punto, allora io mi fido di te, perché so che di te posso fidarmi, posso mettermi tra le tue braccia senza essere giudicata. Ma Dio, dove bisogna adorarlo? Bisogna adorarlo su questo monte, bisogna adorarlo a Gerusalemme? No, perché non ci sto a capire nulla, dice questa donna. Dove bisogna incontrarlo questo Dio? Gesù, come sempre, spiazzante e disarmante, né a Gerusalemme, né su questo monte, non c'è un luogo specifico dove Dio può essere adorato, perché Dio è spirito e adorerete Dio in spirito e verità. I veri adoratori, quelli che vogliono fare sul serio, quelli che hanno una fede vera, non hanno un luogo, non hanno una fisicità dove ingabbiare Dio, ma Dio è ovunque. Dio si sposta con te. Dio è in ogni luogo, in ogni momento, in ogni tempesta, in ogni paura, nella ferita come nella feritoia, nei momenti complicati come nei momenti semplici, nel pianto e nel riso. Dio è ovunque, perché è spirito. Quante volte la nostra fede è così piccola da ingabbiare Dio in un luogo e diciamo: ah, lì bisogna andare perché lì c'è Dio. Come se in un altro luogo non c'è Dio. Oppure: ah no, lì bisogna correre tutti lì perché ci vanno tutte quelle genti, ci sono i miracoli, ci sono le robe che strane, allora bisogna andare tutti lì perché lì Dio c'è. In altri luoghi un po' meno, perché lì un po' di più c'è. Ma com'è possibile pensare una cosa del genere? Oppure stare lì convinti che si può ingabbiare Dio in un'immagine, in un qualcosa di statuario? Ma Dio è oltre il materiale, Dio è qualcosa che vince la materia, è spirito. Poi è chiaro, ci sono dei luoghi in cui ci si trova meglio, in cui respiriamo più casa, ma va bene, andiamoci pure, viviamoli pure con semplicità, con libertà e autenticità, ma andiamo oltre la siepe, perché la fede è qualcosa che ci spinge ad andare sempre oltre, mai a fermarci. Non esiste un luogo né qui su a Gerusalemme né al monte dove dovete adorare Dio. Dio si adora ovunque, nella tua casa, come per la strada, come in una chiesa, come in un altro luogo, come in una campagna, su un monte, nel deserto. Ciascuno scelga dove si sente più a casa, ma con la consapevolezza che Dio è ovunque, perché Gesù spinge ad andare sempre oltre, a non fermarsi mai all'immagine, all'apparenza. Dio vuole che noi viviamo una fede universale, una fede che ci allarga il cuore, che ci allarga la mente. Non restringiamoci mai. Non pensiamo che possiamo racchiudere Dio in una cosa. Questo crocifisso non è Dio, ci rimanda a Dio. Una statua, un'immagine, un luogo non è Dio, ci rimandano a Dio. Non confondiamo mai le cose con Dio. Dio è qualcosa che va oltre. Dio è qualcosa di più grande, di più universale, che si respira ovunque. E allora Gesù gli chiede questo perché anche nelle relazioni che noi viviamo dovremmo andare sempre oltre, a non fermarsi mai all'apparenza, mai all'immagine. Ed è un invito da parte di Dio a dire: relazionati, perché l'altro sarà sempre per te un mistero. Non puoi mai imparare a conoscere l'altra persona. Nel momento in cui dici io la conosco questa persona, già l'hai persa, perché l'altro è un mistero. Figurati, Dio non può essere conosciuto fino in fondo, anche l'uomo non può essere conosciuto fino in fondo. Le relazioni hanno il rischio di amare come possibilità. Allora, questo per dire quanto questo Gesù investe nelle relazioni con gli altri. E loro, dopo aver vinto questo, il Vangelo continua, arrivano questi discepoli, quasi come sempre che non capiscono mai nulla, i discepoli e gli apostoli sono sempre lì a non capire nulla, non gli dicono per fortuna nulla perché dicono vabbè, è meglio starci zitti, però poi se ne escono come degli imbecilli, ma dai, mangia qualcosa, come se la cosa che gli preoccupava a Gesù era mangiare. E loro si domandano, pure forse avrà mangiato già qualcosa, forse non voleva, non avevano capito nulla. Stavano lì tutti i giorni con lui, come noi, stiamo tutti i giorni con lui e non capiamo mai nulla, perché lo vogliamo definire, lo vogliamo chiudere, lo vogliamo interpretare, vogliamo dire questo è Dio, questo è Gesù. E gli apostoli erano un po' come noi, capaci sempre di ridurre tutto al materiale, tutto all'apparenza. E invece Gesù gli dice, ma guardate che io mi devo cibare di qualche altro cibo. Io sono venuto qui per altro. È possibile che voi che state sempre con me ancora non avete capito qual è il mio cammino, qual è la mia missione? E così continua questa donna straordinaria, e concludo perché il Vangelo è bellissimo, andrebbe veramente ogni parola condivisa, fa un gesto che però volevo condividere. Questa donna lascia la sua anfora lì e va via. Quando uno incontra Dio nella propria vita, quando incontra una persona vera, quando incontra una persona autentica, quando la relazione salva, lascia tutto di sé, lascia la sua anfora. Cioè, la donna era andata lì a prendere l'acqua, si è dimenticata di prendere l'acqua, non gli importa più. Come Gesù capisce che non deve essere sfamato di cibo, gli apostoli non lo capiscono, la samaritana sì, lascia l'anfora e va via, perché c'è qualcosa di più importante di quell'acqua, del suo lavoro, del suo obiettivo, del suo impegno. Corre giù e va a dire a tutti i samaritani che ha incontrato un uomo straordinario. E i samaritani non è che si chiedono ma è un giudeo, chi è, no, vanno subito da lui, perché quando uno incontra qualcosa di straordinario sa ben distinguere la scala di valori e punta su quello che è più è bello, più è importante, e lascia tutto, lascia anche la propria anfora. Forse anche noi dovremmo imparare a lasciare la nostra anfora, perché nelle relazioni sapete che facciamo noi? Vogliamo sì vivercele bene, vogliamo amare, vogliamo integrarci, vogliamo dare tutto di noi, però vogliamo tenerci sempre l'anfora lì, perché non si sa mai, e se mi frega questa, e se stavolta poi no, mi tengo l'anforetta, cioè me la tengo stretta a me, perché dare tutto, mo non lo so, pure a Dio, pure a Gesù, caruccio, bello, mi piace, però tutto proprio, fammi tenere sempre l'anforetta tra le mani. Invece lei la lascia, perché una relazione ti disarma e devi fidarti, devi lasciarti andare. Chiaro, può farti del male, può farti ferire, ma si ricomincia, non è quello il problema. Allora la donna va, racconta a tutti, contagia tutti, e tutti vogliono conoscere quest'uomo libero e liberante, vogliono tutti relazionarsi con lui. Allora l'augurio che vogliamo farci è proprio questo, quello di reinvestire nelle relazioni, anche quelle che teniamo da troppo tempo sotto controllo, anche quelle che abbiamo già ben definito e ben chiuse, riapriamole, rifidiamoci, ributtiamoci ancora una volta nelle relazioni, ma vere, libere e liberanti, perché guardate, gli altri se ne accorgono quando noi vogliamo possederli, quando li vogliamo fare nostra proprietà. La libertà è quello che ci dice realmente se una relazione è vera o no. Libere e liberanti, allora è questo l'augurio che ci facciamo, perché Gesù ci invita a fare questo tipo di relazioni. Allora che ciascuno di noi si impegni a reinvestire nell'arte della relazione. Forse non ci basterà neanche tutta la vita a imparare come relazionarci, ma vi garantisco che ne vale la pena. Ne vale la pena investirci, ne vale la pena aprirci agli altri, perché è questo che ci rende autenticamente uomini e autenticamente donne.